e siamo così giunti all'idea d'Europa nel 600 e nel 700. Dunque, il 600 è il secolo in cui maturano importanti progetti di unità europea che sostengono sostanzialmente la necessità di un raccordo organico fra tutti gli stati al fine di costruire le condizioni per una pace duratura sul continente, unirsi per la pace. E questa è una delle argomentazioni più importanti utilizzate dagli attuali europeisti, i quali sostengono che, se non altro, l'Unione Europea deve essere conservata perché ha il merito di aver garantito un lunghissimo periodo di pace dal 45, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. È un obiettivo che fa la sua comparsa in un periodo che è davvero caratterizzato dalla permanenza di una situazione di conflittualità nei confini del continente europeo. E per comprendere infatti il perché di questa esigenza, il clima all'interno del quale esso matura, faccio alcuni richiami, brevi cenni, al contesto storico del 600, che è caratterizzato da grandi tensioni, da guerre continue, è caratterizzato da profondi rivolgimenti in campo geopolitico. Il 600 è il secolo del declino della corona di Spagna, si affaccia come vera grande potenza l'Inghilterra. Sono anni, quelli di questo secolo, segnati da profondi rivolgimenti, la formazione di stati nazionali, un processo dal quale sono escluse per ora, come sapete bene, sia la Germania sia l'Italia. Ma sono anche gli anni delle guerre fra gli Asburgo e la Francia per conseguire un equilibrio geopolitico che risulti accettabile a tutti e due. E quindi, di conseguenza, il definirsi delle aree di influenza del mondo cattolico, diviso fra cattolico e protestante, e assieme a questo i dissidi, le tensioni che possono sorgere dall'espansionismo dei vari stati europei nei confronti verso le Americhe e gli altri continenti. E non dimentichiamo che questo è anche il secolo di importanti progressi del pensiero scientifico con l'affermazione del metodo sperimentale, soprattutto da parte dell'italiano Galileo Galilei. Tutti questi avvenimenti, come dicevo, sono causa di tensioni, di guerre continue, ed è di fronte a questa situazione che degli intellettuali, uomini di cultura, ma anche governanti e protagonisti della scena politica e militare di allora, si fanno portatori di istanze pacifiste e di progetti che vengono ritenuti indispensabili a questo fine. L'Europa nel suo insieme è il centro dell'attenzione di questi intellettuali e di questi capi di Stato. E al centro della loro attenzione tutti i loro progetti vertono intorno all'esigenza di creare degli organismi internazionali nuovi che possano costituire degli assetti politici ed istituzionali nuovi a livello europeo. Non si tratta sempre di progetti ben concepiti, di progetti organici. Qualche volta, e badate che c'è un florilegio proprio di proposte di questa natura in quel secolo, qualche volta si tratta di velleitari programmi, qualche volta di fantasiosi voli pindarici, qualche altra volta di generici appelli, di formulazioni utopiche, insomma c'è di tutto e di più. La cosa importante è che questo proliferare di proposte che vanno in direzione di una costituzione di carattere sovranazionale europeo sta a testimoniare l'esigenza che si afferma sempre di più di una collaborazione permanente fra i vari stati per creare un clima di concordia e di pace che potrebbe avvantaggiare tutti. Ricordate, queste sono le tematiche che aveva con molto anticipo utilizzato già Machiavelli. E il 600 si apre proprio con uno di questi progetti importanti, significativi. Perché? È un progetto importante perché è ben costruito, è organico, è coerente e inoltre si avvale di una concezione moderna, perché è un progetto sostenuto contemporaneamente da una coerente azione politica e diplomatica di ampia portata e quindi acquisisce i connotati del progetto più importante di questo periodo, anche per le caratteristiche di novità e di completezza per i quali esso è destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i progetti successivi che avremo nel 600 e nel 700. L'autore e il promotore di questo accordo, il più importante, è il re di Francia Enrico IV e insieme a lui il suo ministro Sully. Sully si scrive, non so in francese come si pronunci. Il progetto è basato appunto sulla esigenza di costruire una grande alleanza di pace fra tutti gli stati europei, e non soltanto, esso si allarga e si apre anche al terreno religioso, offrendo la possibilità di dirimere le controversie e aprirsi a tutte le unità, le realtà religiose, sia cattoliche sia delle chiese riformate, considerando che l'Europa è una, è unitaria, e unitariamente è vista come una repubblica cristiana, all'interno della quale operano diverse chiese. Al fine di rendere stabile un'alleanza di questo genere, il passaggio di grande rilievo che voglio sottolineare è quello che porta alla proposta di un organismo di raccordo, di una confederazione europea, che sia la sede delle decisioni comuni che devono riguardare sia il mantenimento dell'equilibrio degli stati, richiamando quel principio di Machiavelli, appunto la politica dell'equilibrio, sia le politiche comuni che dovevano essere adottate per la difesa dal nemico esterno, in prevalenza i tartari, i russi e i turchi. E non ultimo, una visione comune e un centro di incontro, di discussione comune, di coordinamento per far sì che i commerci diventassero liberi e garantiti per tutti attraverso lo strumento migliore, ossia l'abbattimento delle dogane, delle barriere doganali. Soltanto agendo in questa direzione, cioè quella della libertà dei commerci e l'abolizione delle tariffe, gli stati potevano dimostrare concretamente se avevano disposizione, disponibilità, volontà di contribuire a realizzare un contesto di pace duratura. Il re di Francia sostenne questo progetto con un'azione politica e diplomatica di ampio respiro. Innanzitutto cercò di coinvolgere subito la casa regnante inglese. Era appena salito al trono Giacomo I Stuart, e successivamente tutte le cancellerie europee, senza fare alcuna distinzione fra monarchia o repubblica. La sola cosa che impedì al suo progetto di continuare a marciare, di produrre le sue naturali conseguenze, fu l'assassinio del re. È comunque vero che per i tempi era un progetto abbastanza avveniristico, e comunque restò all'attenzione delle diverse cancellerie europee, ma non ebbe seguito. Fu però la prova, la testimonianza del fatto che quel tema era entrato ormai, diciamo, nell'agenda delle cancellerie europee più importanti. Ma non fu questo l'unico progetto importante da rilevare, da ricordare. Ce n'è un altro di matrice diversa, è significativo anch'esso e abbastanza avveniristico, diffuso verso la fine del 600 da William Penn. William Penn era il figlio di un notabile molto ricco inglese, il quale, in virtù delle sue enormi risorse finanziarie, era diventato creditore della corona inglese. E in virtù dei crediti che non poteva esigere, o meglio che la corona non era in grado o non aveva volontà di onorare, al padre di Penn fu dato come pegno, o meglio come pegno, come risarcimento al posto del denaro, fu dato un terreno piuttosto vasto negli Stati Uniti d'America, che il padre concesse al figlio, che aveva delle visioni abbastanza avanzate per il periodo. Era un quacchero, un democratico molto avanzato, radicale, con delle idee di democrazia diretta che si possono in qualche modo solo collegare a quelle analoghe francesi di Rousseau. Era un uomo illuminato che decise di tentare l'esperimento di realizzare il modello che lui aveva in mente nel territorio, questo largo territorio che il padre gli aveva concesso, ed è nient'altro che la Pennsylvania. E infatti fu lui il fondatore della Pennsylvania, dove creò uno stato che rispondeva alle sue ambizioni, alle sue idee, uno stato che aveva una costituzione democratica, uno stato tollerante, che sicuramente all'avanguardia per i tempi. Il buon Penn, per le sue idee, fu più volte perseguitato e anche venne incarcerato in Inghilterra perché seguiva la religione quacchera. E così ebbe nella Pennsylvania il suo rifugio, dal quale trasse notevole soddisfazione perché riuscì a creare una realtà molto vicina alle sue idee, una traduzione pratica delle sue idee. Lì infatti sorse la democrazia, che aveva le elezioni a suffragio universale senza distinzione fra il corpo elettorale. Era una repubblica che si avvaleva e viveva all'insegna dei principi del Vangelo, e alla fine del 600 fu Penn di nuovo in Europa per predicare la pace in quell'Europa che era sconvolta da una ennesima guerra. E quindi il suo compito fu quello di andare in giro per i paesi impegnati, coinvolti in questa guerra, per cercare di invitare i re, i principi a cessare la guerra, per seguire la pace in quel momento e da lì in poi, attraverso la costituzione di un organo sovrano di rappresentanza che era definito in maniere diverse, però già da allora si utilizzò il termine Parlamento Europeo, Stati Generali d'Europa, che potesse fissare delle regole comuni, rispettate da tutti in tema di giustizia, e a comporre in questo modo le controversie, con delle nuove regole, dirimere le controversie che si vedeva chiaramente le guerre non erano in grado di risolvere, perché da una guerra si passava in breve tempo subito ad un'altra, proprio perché i problemi alla base non erano risolti. E il Penn proponeva di stabilire delle nuove regole accompagnate anche dalla costruzione di una più solida rete di relazioni diplomatiche, perché quelle precedenti, quelle che esistevano al momento, anch'esse non erano in grado di portare un contributo decisivo nella risoluzione di quelle controversie. Dunque abbiamo il secondo caso nel 600 in cui si parla di un organismo europeo sovrano che secondo Penn non avrebbe potuto avere una lunga durata. Lui, diversamente dal progetto di Enrico IV, che pensava alla pace duratura, pensava ad un organismo che poteva dirimere le controversie in quel momento e porre le basi per una condizione di pace, però non immaginava che queste istituzioni potessero vivere a lungo. E tuttavia si tratta di un progetto che ha delle potenti e positive intuizioni, è ricco di novità e per certi versi io direi che è anche molto attuale, perché esso, diversamente da quello di Enrico IV, descrive proprio in termini specifici, minuziosi, quella che deve essere l'attività, le modalità della costituzione dell'organismo, il funzionamento, l'organizzazione e addirittura le competenze e gli ambiti di intervento. Ad esempio, il progetto di Penn precisava la formazione dell'assemblea rappresentativa, diceva che doveva essere composta da 90 membri in rappresentanza di tutti i principali stati europei e anche dei loro stati minori. Ma la cosa importante è che il principio seguiva quello che abbiamo conosciuto noi come il peso ponderato, cioè si assegnava ad ogni paese una rappresentanza diversa a seconda della importanza dello Stato, della forza economica, dell'entità della popolazione.
e inoltre stabiliva che questa istituzione rappresentativa dovesse essere aperta anche ai nemici dell'Europa, e qui una grande novità. Anche i turchi e i russi dovevano essere considerati parte di questa istituzione. Quindi, ulteriormente, ne precisava i meccanismi di funzionamento attraverso l'individuazione precisa di come si dovesse esprimere il voto, se a maggioranza oppure no. Escludeva il voto di astensione perché, diceva Penn, nelle scelte importanti astenersi è un'offesa morale. Bisogna decidere di stare da una parte oppure dall'altra. E badate bene, qui stiamo in qualche maniera parlando di quello che si è realizzato negli anni a noi vicini. Indica addirittura il luogo delle riunioni di questa assemblea. Il luogo deve essere al centro, deve essere una sorta di punto equidistante dalle capitali degli altri paesi, e quindi deve essere anche dal punto di vista simbolico considerato il centro dell'Europa. E poi può essere fissato di volta in volta in base al principio di rotazione per non offendere nessun paese. Anche il problema della lingua viene affrontato e risolto in maniera molto, molto semplice. I documenti ufficiali che vengono prodotti dall'istituzione devono essere in latino, mentre invece i dibattiti si devono svolgere tenere con la lingua francese. E quindi, per chiudere quelle che sono le prerogative, stabilisce la possibilità di estendere l'ambito delle decisioni e degli interventi di questo Parlamento ad ambiti diversi e più estesi da quello delle sole guerre fra gli stati del continente.